Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Gesù entrò di nuovo a Cafarno dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Ci sono le lampadine della chiesa che lampeggiano così da non farmi dimenticare le discoteche che frequentavo prima di entrare in seminario e sentirmi un po' più a casa. Fino all'altro giorno parlavamo di aggiornamenti. Ricordate, abbiamo insieme detto che viviamo in una società dove ci sono continui cambiamenti. E tra le varie cose vi ho detto che anche i nostri dispositivi, i nostri smartphone, si aggiornano di continuo, quindi abbiamo degli aggiornamenti continui. Una delle ultime funzioni che ha introdotto WhatsApp è la versione il 2x, per ascoltare i messaggi lunghi, come quelli che mando io, vocali, ascoltarli velocemente senza perdere troppo tempo. Questa sera sfideremo le sorti del tempo perché proverò a parlare lo stesso tempo, ma più lentamente, perché stamattina una vecchietta mi disse: «Pace, lei sta facendo una novena, ma pare troppo veloce». Quindi, sì, signoruzza, io le cose che devo dire le devo dire. Utembe chi ruga epi, che poi mi facita cuore con l'orologio, quindi cercheremo di dire le stesse cose, rimane lentamente, senza esagerare nel tempo. Niente, al di là della battuta introduttiva, ecco, cerchiamo di fare un passaggio in più nella nostra riflessione, il nostro cammino, ecco, di conoscenza della figura di Antonio. In questi giorni, ecco, stiamo scoprendo dei tasselli e delle sfumature diverse che ci stanno facendo conoscere sempre più Antonio, il grande Antonio, il grande padre del deserto. E quest'oggi voglio riagganciarmi a quello che abbiamo un po' detto ieri, alla conclusione, perché ieri abbiamo visto di questo Antonio che entra nel deserto, si chiude in questo fortino, ci siamo lasciati con il commento della metafora del deserto come luogo appunto dell'incontro con Dio, quel luogo in cui Dio conduce per parlare. Ci veniva in mente, non so se ieri lo citavo, quel versetto di Osea: «La porterò nel deserto e lì parlerò al suo cuore». Antonio viene condotto dallo Spirito nel deserto e lì sente le parole di Dio, sente forte la sua voce. Quello che lo porterà a essere lo splendore dell'Oriente. Ma certamente quando c'è qualcosa di bello, tutti ne sono colpiti, tutti ne sono attratti, e quindi la testimonianza di Antonio, anche se è una testimonianza in un deserto solitario, amene, in un luogo silenzioso, così come abbiamo detto ieri, è una testimonianza che non passa inosservato. Infatti, Atanasio, commentando questo nuovo stato di vita di Antonio, dice così: parlando e ricordando i beni futuri e l'amore che ha mostrato per noi uomini il Dio, che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha consegnato per tutti noi, Antonio convinse molti ad abbracciare la vita solitaria, e così apparvero dimore di solitari sui monti, e il deserto divenne una città di monaci che avevano abbandonato i loro beni e si erano iscritti nella cittadinanza dei cieli. E questa cosa, ecco, quando la leggevo ieri, ma la leggevo anche stamattina, mi colpiva in maniera particolare, perché immaginavo questo Antonio che era andato nel deserto non per fare proselitismo, non aveva bisogno di avere seguaci, ma per avere un rapporto personale con Dio. Ma questo rapporto personale con Dio affascina anche tutti gli altri. Come dire, quando c'è qualcosa di bello, gli altri non possono che esserne attratti. Dice un autore spirituale: ogni vocazione, una frase che mi porto dietro, ogni vocazione è vera se guardandola ti fa venire voglia di essere come quella. Come dire, guardando alla figura di Antonio, guardando al suo splendore, ma com'è bello essere monaco. Poi io non sono fatto per essere monaco, ma riconosco la bellezza in quella chiamata. E questo, se da un lato mi dava tanta gioia, dall'altro lato mi dava molta tristezza, perché dico: quanto delle cose che facciamo è capace di attrarre l'attenzione degli altri? Se oggi forse abbiamo una crisi, ecco, anche da un punto di vista sacerdotale, perché pochi sono i ragazzi che entrano in seminario rispetto alla grande necessità. Agi Sant'Antonio è un paese di 10.000 abitanti, quindi due sacerdoti e un diacono non bastiamo, ce ne vorrebbero altri. Se forse però c'è questa scarsezza, è perché noi, non le nostre persone, in generale, noi come clero non riusciamo a mostrare la bellezza dell'essere sacerdoti. Spostandoci, la vita religiosa. Oggi le suore sono quasi ormai scomparse e mi vengono in mente alcuni stereotipi. Certo, se una ragazza, guardando a certi modelli, ecco, di vita religiosa, dice: io come a chi ramangumotta, meglio sulla per tutta vita. Ecco, a volte la testimonianza che diamo, ma questo guardate che si può applicare anche alle famiglie. Io perché mammaretare, perché poi masciariare come a chi ammazzare, meglio niente, meglio sulla che malaccompagnata. E lo possiamo spostare ancora di più anche nella nostra vita di credenti. Ecco, la gente quando ci incontra fuori, qui oggi quante siamo? Un centinaio, 120, 130? Quando usciremo fuori, se la gente non vedrà la bellezza di quello che abbiamo fatto, ma io perché me ne aggirà a Cresia? Per nascere peggio di come trasì? Uscire musoni? O uscire lì che borbottano? C'è il solito adagio che si ripete: meno male che Achillo se ne va a Cresia, che si abbatto petto, e poi... Per dire, no, che tante volte la nostra testimonianza non è fedele con ciò che celebriamo. E se tanti non si appassionano alla fede, è colpa nostra. Antonio invece, con la sua testimonianza di fede, riesce a rendere appetibile ciò che fa. E molti vogliono seguire. Pensate, la vita monastica non era facile, lo abbiamo detto ieri, il deserto non era un luogo facile da abitare. Ci voleva ire nel deserto a fare penitenza, a stare sotto, a stare in silenzio, a stare... Eppure molti scelgono la via del monachesimo. Antonio diventerà il padre del monachesimo. E Antonio con questa scelta cambia quello che è il modo di pensare la santità. Ecco, da questo punto di vista Antonio è estremamente rivoluzionario. Sapete perché? Perché fino a prima di Antonio, ecco, si pensava che si potesse diventare santi soltanto spargendo il proprio sangue per Cristo. E quindi bisogna fare un attimo un passo indietro. Ecco, sappiamo che le prime comunità di cristiane ricordano le parole di Gesù. e quindi vogliono offrire la propria vita per Cristo. Sappiamo anche che in quel periodo vi era l'impero romano, un impero, ecco, che non vedeva di buon occhio il cristianesimo, accettava, ecco, con tolleranza il mondo dell'ebraismo, quindi accettava gli ebrei perché gli ebrei in qualche modo si amalgamavano alla società. Ma i cristiani, che sono coloro che dicono: attenzione, la nostra patria non è quella di questa terra, ma la nostra patria è il cielo, ecco, questi cristiani vengono visti di cattivo occhio dall'impero romano e cominciano ad essere perseguitati. Ecco, i cristiani non si sottomettono a ciò che lo Stato dice, non si sottomettono alla figura dell'imperatore come divinità, non prestano culto all'imperatore perché dicono: il nostro re è Cristo, il nostro Signore è Gesù Cristo, non abbiamo altri dei. E tutto questo, pensate, che per il popolo romano è qualcosa che fa fatica ad essere accettato, non tanto perché gli interessasse della religione, perché veniva meno il potere politico. E allora cominceranno le persecuzioni. La prima fra tutte, siamo intorno all'anno 63, con la figura di Nerone, ricordate, colui che incendia la città di Roma e dà la colpa ai cristiani. I cristiani hanno bruciato la città di Roma, cominceranno le persecuzioni. E poi ancora, a partire da questo, ci saranno delle tornate di persecuzioni. Per intenderci, tutti i martiri che noi celebriamo, e noi nella nostra Sicilia ne abbiamo diverse, abbiamo Venera, Lucia, Agata, San Sebastiano, sono tutti martiri, sono tutti, ossia, santi che hanno glorificato Cristo con lo spargimento del proprio sangue. E quindi siamo intorno ai primi 3-4 secoli della vita, ecco, della Chiesa. In maniera particolare vi fu un periodo specifico, siamo sotto l'impero, ecco, di Decio, in cui i cristiani, tutto il popolo, non solo i cristiani, dovevano offrire il culto alle divinità, dovevano ricevere un certificato, ecco, che erano a posto con la religione, quindi dovevano pubblicamente rinnegare la propria fede e offrire l'incenso agli altri dei. Ma capite bene che i cristiani dicono: no, i cristiani, i martiri o i confessori della fede, meglio la vita piuttosto che rinnegare la nostra fede. E quindi, ecco, come dire, tutto questo ci serve per comprendere che inizialmente si pensava che santo era colui che moriva con il sangue per Cristo. Antonio diventa profondamente rivoluzionario perché Antonio porta una novità e dice: no, perché una volta che poi la religione diventa religio licita, saremmo, ecco, intorno al 313 con Costantino, non c'è più bisogno di spargere il sangue, il santo diventa colui che offre tutta la propria vita a Cristo. Il santo è colui che si dedica attivamente all'ascesi, e Antonio è il primo a fare questo. Ecco la rivoluzionarietà di Antonio. Antonio dice: santi si può essere anche senza morire per Cristo, muori al mondo. E allora il martirio presentato da Antonio è un martirio bianco, un martirio che si offre come profumo per Cristo. E questo, ecco, è quello che farà Antonio, Antonio che viene definito, come cantiamo nella nostra coroncina, eccelsa colonna di santità. Ecco, è il primo santo che illumina con la sua santità altri santi. Pensate, ecco, questo padre del deserto che va a ritirarsi nel deserto, altri monaci che si aggiungeranno, ecco, attorno a lui e chiederanno consigli. Ecco, da questo punto di vista Antonio diventa il capostipite, ossia colui che inaugura una nuova stagione per la Chiesa e dice: bene, anche voi volete raggiungere la santità come l'ho raggiunta io? Ok, io voglio essere il vostro padre. E con Antonio il Grande che nasce, diciamo così, se così si può dire, l'accompagnamento spirituale. Antonio darà una serie di consigli che poi saranno trascritti, gli apoftegmati, ossia gli insegnamenti di Antonio, che come delle frasi semplici, un po' come quelle che apriamo nei Baci Perugina, vogliono essere degli insegnamenti semplici, lapidari, ma che guidano sulla via della fede. E Antonio, ecco, quindi diventa il grande padre del deserto, il grande padre il grande padre di questi monaci, e dice così in uno di questi insegnamenti. Sono tanti, per lo più tutti si rivolgono a quegli argomenti che abbiamo, ecco, trattato in questi giorni, quindi la perseveranza, la costanza, la lotta con i demoni, e questo lo vedremo in maniera particolare domani. Ecco, ma Antonio, rivolgendosi ai suoi seguaci, dice così: cari fratelli, le scritture sono sufficienti alla nostra istruzione, ma è bello esortarci vicevolmente nella fede e incoraggiarci con le nostre parole. Che bello questo discorso! Ma quanto noi facciamo tutto questo? Quanto ci incoraggiamo sulla fede l'uno con l'altro? Perdiamo tanto tempo a criticare Biovidis, a chi da capire da chiesa aveva buono, cosa ha fatto, cosa ha unnassato. Ecco, spesso la nostra critica, il nostro parlare è un uccidere il fratello, non un edificarlo, non un farlo crescere. Antonio allora dice: bene, vuoi progredire nella santità? Non lo sta dicendo solamente ai suoi monaci, lo sta dicendo anche a noi che siamo i suoi, siamo della sua comunità, che ci vantiamo di avere il suo titolo. Bene, vuoi essere santo? Smettila di parlare contro gli altri, smetti di tagliare e cusere da mattina a sera, smettila, edifica il fratello esortandolo nelle cose della fede. Ancora dice: voi dunque come figli portate al padre quello che sapete e ditemelo. Io sono più anziano di voi, vi affiderò quello che so e che ho imparato dalla mia esperienza. Antonio si propone come l'Abba, il padre spirituale. Ecco che Antonio è Antonio Abate. Ecco, nella storia della Chiesa poi l'Abate diventerà colui che ha la mitria in testa, colui che ha il pastorale. Ecco, ma vi assicuro che anche se i simboli di Antonio sono la mitria, il pastorale, il fuoco, come abbiamo nella nostra meravigliosa statua, Antonio non aveva niente di tutto quello, non aveva una mitria con i diamanti, non aveva un pastorale, ecco, ma la sua mitria era la sapienza dedicata a Dio, era il suo amore per Cristo, ecco il segno della sua sapienza, ecco i segni anche della sua autorevolezza. Quindi lui è il padre. Quanti di noi hanno un padre spirituale? Oggi è la giornata della riconciliazione, la giornata, ecco, della misericordia. Quanti di noi si confrontano sulle cose di fede con qualcuno che è più avanti di noi? Tutti abbiamo bisogno di lasciarci guidare, perché vi assicuro che se andiamo soli con i nostri piedi arriviamo nel dirupo. Ecco, ma quanti di noi chiacchierano di cose spirituali, dialogano su ciò che è veramente importante, la vita eterna, e non la banalità di tutti i giorni? Questo non vuol dire che dobbiamo essere pesanti, ma vuol dire che dobbiamo avere occhio per le cose per cui vale la pena vivere. E allora, ecco, Antonio si propone come questa figura, si propone come colui che ci presenta a Cristo. E mentre leggevamo il Vangelo stamattina, io avevo letto il Vangelo, ma non avevo pensato di collegarlo a quello che abbiamo celebrato. Abbiamo sentito nel Vangelo il brano di questo paralitico che viene portato dinanzi a Gesù. E questo paralitico doveva incontrare Gesù, ma Gesù era accalcato dalla folla. Che cosa fanno gli amici di questo paralitico? Aprono il tetto e calano dinanzi a Gesù quel paralitico, e quel paralitico viene guarito. Bene, Antonio è quell'amico che scoperchia il tetto e dice: vai a Gesù, lui solo ti può guarire. E la prima guarigione che Gesù opera non è la guarigione fisica, è la guarigione dell'anima, è la guarigione di chi sente ripetute per sé quelle parole: ti sono rimessi i peccati. E tutti abbiamo bisogno che Dio, attraverso qualcuno, rimetta i nostri peccati. Padre, ma io mi confesso davanti al tabernacolo, e chi ti dice ti sono rimessi i peccati? È il sacerdote, non per i propri meriti. Vi assicuro che io meriti ne ho, no zero, meno di zero. Ecco, però attraverso la mia piccolezza, attraverso quella di Don Angelo, attraverso quella di ogni sacerdote istituito per chiamata divina, passa la misericordia. Fosse anche il sacerdote più peccatore del mondo, che si fosse macchiato dei più grandi crimini. Bene, siccome quello è stato scelto da Dio attraverso la chiamata della Chiesa e la confermazione della Chiesa, la misericordia, la salvezza, la guarigione passano per quell'uomo. E allora Antonio è colui che ci presenta e ci porta dinanzi a Gesù per operare la guarigione. E voglio concludere con un altro stralcio che mi è piaciuto. Tra tutti questi detti che edificavano i monaci, ci sono delle parole belle, particolarmente belle, che voglio rileggere a voi, perché Antonio dice ai suoi monaci, ai suoi fratelli, anche se non sono frati, ma vivevano in spirito, ecco, di fraternità, perché sebbene ciascuno nel proprio eremo erano un cuor solo e un'anima sola davanti a Dio, Antonio dice: vivete come se ogni giorno fosse l'ultimo. E questo ci starebbe bene nei Baci Perugina, forse se la sentono i più grandi ce la copiano anche. Figli, dedichiamoci dunque all'ascesi e non lasciamoci vincere dallo scoraggiamento. Abbiamo il Signore quale nostro aiuto in questa lotta. Come sta scritto, Dio coopera nel bene con chi ha scelto il bene. E per non perderci d'animo, è bene meditare la parola dell'Apostolo: ogni giorno muoio. Se vivremo così, anche noi, come se ogni giorno dovessimo morire, non peccheremo. Questo significa che ogni giorno, quando ci svegliamo, dobbiamo pensare che non arriveremo fino a sera. E di nuovo, al momento di coricarci, dobbiamo pensare che non ci sveglieremo più. La nostra vita è incerta per natura ed è misurata giorno per giorno dalla provvidenza. Ecco, quest'ultima frase chiude. Se qualcuno aveva pensato di toccarsi, dice: ma già sta ghettando. No, è la provvidenza che guida, è la provvidenza che sostiene. Se ci comporteremo così e se così vivremo giorno per giorno, non peccheremo, non proveremo desiderio di nulla, non ci adireremo con nessuno, né accumuleremo tesori sulla terra, ma aspettandoci di morire ogni giorno, non possederemo nulla e perdoneremo tutto a tutti. Non saremo dominati dalla concupiscenza per la donna o da altro piacere impuro, ma ce ne allontaneremo come da cose destinate a passare, lottando sempre e tenendo davanti agli occhi il giorno del giudizio. Sempre, infatti, un grande timore e il pericolo dei tormenti dissolve la dolcezza dei piaceri e rinsalda l'anima vacillante. Antonio dice: pensa che quello che stai vivendo oggi è il tuo ultimo giorno. E forse, care sorelle e cari fratelli, dobbiamo riacquistare questo modo di pensare, non per essere sprovveduti. Quello di Antonio non è un carpe diem che non ha nulla a che vedere con il modo di pensare cristiano, ma Antonio sta dicendo: vivi ogni momento come fosse l'ultimo, perché non sai se domani ti sveglierai. E guardando la verità dei fatti, sappiamo che la vita dell'uomo è così: un soffio, un paio di giorni e non ci siamo più. Questo non vuole essere un invito a pensare negativo, al contrario, a pensare positivo. Oggi è il giorno giusto per amare, oggi è il giorno giusto per perdonare. Quante famiglie distrutte per che cosa? Per qualche metro di terra, ma che ne vale? Che cosa ti porti dietro? Ecco, vi assicuro, in questa chiesa si celebrano tantissimi funerali, che ho visti poveri, ricchi, gente anche che aveva un certo prestigio sociale, ma tutti qua sono arrivati e tutti qui arriveremo, me per primo. E allora che ne vale la pena, Antonio dice, che ne vale la pena per quell'uomo che sta tutta la vita a faticare, lo dice il Vangelo questo, se poi si perde nelle cose del cielo. Antonio dice: vivi questo giorno come fosse l'ultimo, ama, perdona, vivi per Dio, edifica il regno. Mi viene in mente, chiudo veramente perché sta cosa di essere veloce non ci siamo riusciti neppure questa sera, mi vengono in mente quelle parole che ripete Benigni in quel famoso monologo come commento dei 10 comandamenti: ama. Oggi è necessario amare, oggi amare è un'urgenza più che mai. Ecco, non pensare, non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi, domani potrebbe essere troppo tardi. Allora affrettiamoci ad amare e ci affretteremo ad essere felici su questa terra per essere ancora più felici e pienamente felici un domani nell'eternità con Cristo.